comodo, no? Cerdagna ha un gran pregio, quello di essere sia nel bosco che vicino alla città.
Sardegna è proprio un bel paese immerso nella natura, alle pendici della montagna di Trento, il Bondone. Io oggi voglio esplorare la natura di Sardegna a partire da uno dei luoghi più significativi per la sua comunità, il Castagneto. Questa è la Piazza per Aria, quarta stagione, Sardegna, puntata 3, il Castagneto. Zaino in spalla, cuffie al collo e registratore in mano, sono pronta. Non mi resta che arrivare in Lungo Adige e prendere la funivia. Chissà chi incontrerò oggi nel mio viaggio.
Tu mi chiedi come me la immagino. È come la devo immaginare la montagna. Non le fanno tutte uguali. Certo che io già vedo le cose strane. Ad esempio, il mare dov'è? Credo che lo si vedrà una volta in cima. E darà quella strana percezione di essere minuscoli su questa terra, stretti tra mare e montagna. Perché mi guardi così? Ma dai su, non scherzare, il mare è ovunque. Marta no, così io mi preoccupo. Dove vanno tutti questi con le scarpette da trekking? Forse che qui la gente è matta. Non si sogneranno mica di andare in cima. Non lo sanno che è pericoloso. E ci portano pure i loro bambini, tra lava, lapilli e guide che gridano in avvicinarsi ai crateri. In effetti se restiamo qui alle pendici, i bambini si divertiranno a rotolarsi nella sabbia nera. Mi guardi perplessa. Dai, la sabbia nera, la cenere vulcanica. Ti spiego, è come sabbia, ma nera. Proprio niente, eh? Vabbè, basta. Ho un'ultima domanda, poi davvero mi arrendo. Immagino che anche voi abbiate la principessa di Aragona e i suoi 100 cavalli che ci aspettano sotto il Castagneto, giusto? Le tempeste non li hanno condotti anche fino a qui? Continuo a guardarmi perplessa. Oh, ma forse che le stanno cambiando le montagne? Ora le fanno più moderne? Non credo di aver detto nulla di strano. In fondo non stiamo andando in montagna. La montagna, dai, a montagna! Non sarà solo l'insolito modo di chiamare un vulcano? Sarà forse che la principessa di Aragona sta solo sotto il Castagneto dei 100 cavalli? Sarà forse che solo l'Etna l'han fatta così?
Nei castagneti di Sardegna non si sarà riparato l'esercito della regina Giovanna d'Aragona con i suoi 100 cavalieri, come raccontava la ragazza siciliana che ho incontrato in funivia. Ma pure c'è una lunga storia di cui Sardegna va orgogliosa. Quale occasione migliore per scoprire qualcosa di più della festa Sardegna in Castagna, che si svolge ogni anno ad ottobre?
Partendo dal paese per andare verso Candriai, era tutto pascolo. Castagni, castagni, castagni e pascolo. Allora portavano sia le capre, dove era più disagiato, e le mucche, dove invece era più accessibile, insomma. E le castagne facevano le porzioni, poi facevano l'estrazione dei numeri, e qui però il paese era diviso in due, venivano chiamati colondei. Allora c'era Garniga, che è questa parte della chiesa in dentro, che è Garniga. Dalla parte della chiesa in fuori era Simon. Prendevi due, tre piante e tutti andavano a fare la raccolta delle castagne. Allora c'era bisogno anche dei bambini per un giorno o due, e allora era praticamente una specie di festa in un certo modo, ma anche un modo per aiutare la famiglia nel recupero delle castagne, insomma.
Sardegna era sempre vivere sui castagni, insomma, perché lei era magna dei poveri una volta, insomma. Le castagne le nutriva come le fea lisse, rostide, le fea di maniere.
Essendo proprietà dell'uso civico, il principio sarebbe quello che viene prodotto dovrebbe servire per la sussistenza della famiglia. Praticamente, teoricamente, non avrebbe dovuto andare in vendita, ma al momento era l'unico modo per recuperare qualche soldino e dopo aiutare la famiglia, allora permettevano anche la vendita. Negli anni 60, 65, non so, sono arrivati anche ai 400 quintali di castagne.
Le castagne erano, sì, sono state una fonte di approvvigionamento anche per vivere, perché le portavano, le vendevano in città, dopo negli anni del boom, quando siamo andati tutti quanti a lavorare in città, allora è stato lasciato perdere tutto il lavoro del castagno, che adesso è stato ripreso. È stato fatto un lavoro con i castagnicoltori, adesso fa anche la festa in autunno, si fa la festa della castagna. E
se tu vai a prendere degli scritti del Mariani, perciò si parla del 1005, parla della castagna di Sardegna.
È stato scritto anche un libro di fantasia, però è stato scritto un libro anche sui vecchi castagni che ci sono qua nei dintorni del paese, con queste leggende molto inventate, però sempre molto affascinanti.
Sì, era rinnovata, la castagna di Sardegna era rinnovata.
C'è la parte nuova che hanno fatto qua, che l'hanno proprio ripulita tutta, ha messo le panchine e poi ha proprio anche un bel panorama, perché vedi la città. Dopo il primo che hanno fatto da sta parte qua, che comunque anche quello è un bel giro, perché è un giro ad anello, diciamo, però il Sardegna insomma è apprezzato per quelli che camminano, che vanno a farsi è bello insomma.
Rispetto al castagneto c'è quello che c'è adesso, quello che è stato creato negli ultimi decenni, so che c'è il castagneto dove si fanno anche le passeggiate, gli incontri, i bambini vengono portati, i bambini della scuola elementare vengono portati a fare le passeggiate, ad ascoltare come cresce una castagna, come si forma eccetera.
Da come ci spiegavano i tecnici, quando ci sono state le glaciazioni, i ritiri dei ghiacciai, allora col ritiro si portavano vari sedimenti e qui probabilmente è stato depositato un tipo di materiale calcareo con delle proprietà per la crescita spontanea del castagno, o coltivata come è successo dopo, e allora questa grande conca era più adatta alla coltivazione del castagno che in altre, insomma, come se tu prosegui per la valle, non so, vai verso Brentonico, probabilmente anche lì c'è stato un deposito di sedimenti propizi per la coltivazione.
Era la Banda Storta, un rocambolesco ensemble che ho incontrato proprio al castagneto e che mi ha fatto ballare trasformando il bosco in un circo a cielo aperto. Sempre al castagneto avevo appuntamento con Dimitri Berloffa, presidente dell'associazione Affidatari Castanicoltori di Sardegna, che nasce una ventina d'anni fa con l'obiettivo di recuperare e conservare il castagneto e lavora in stretta collaborazione con l'uso civico del paese e l'azienda forestale Trento Sopramonte. Dove siamo?
Nella parte alta del castagneto, in località Buse o Polsa, dove ci sono qua quasi un ettaro di castagni secolari. Di castagni e castagni a Sardegna se ne parla già da fine 1500, inizio 1600, perché sono stati trovati dei documenti nella biblioteca storica del Comune di Trento dove c'erano già delle regole al tempo per la custodia proprio dei castagni. Diciamo che da Sardegna fino a Vanese circa erano tutto prati, a parte le piante secolari, perché tutti qua avevano, come tutti i paesi del territorio, avevano mucche o capre, perciò mangiavano il sottobosco. Poi attorno al 1750, con l'amministrazione di Maria Teresa d'Austria, ai tempi dell'Austria insomma, il tutto fu implementato e nei territori del Tirolo meridionale, dove c'era già esistente la pianta del castagno, ne furono messe a dimora altre per arricchire, diciamo, per fare in modo che i piccoli comuni riuscissero a vivere in maniera migliore, no? Perché con la castagna poi si fa la farina, le castagne poi, quelle grosse, venivano vendute dai cittadini a Trento, quelle piccole poi venivano date da mangiare ai porci o alle capre, perché sono altamente proteiche, e il sottochioma veniva utilizzato appunto per fare il famoso farlette, per utilizzare le foglie per mettere nelle stalle o per fare proprio il letto dove poi si dormiva. Poi è stato un po' purtroppo abbandonato negli anni 70-80, poi è stato ripreso grazie alla circolazione in collaborazione con l'azienda forestale, l'uso civico e poi proprio all'associazione poi negli anni, fine anni 90, hanno cominciato a recuperare alcuni castagni, alcune famiglie a prendere 3-4 castagni, ce li sono puliti e poi da una famiglia sono diventate 20-30, al momento non abbiamo fuochi, si diceva una volta, il fuoco di famiglia, no? Siamo circa 35 affidatari, di cui 20 circa iscritte all'associazione. Tutti vanno su in primavera a tagliare l'erba, poi l'autunno a tagliare l'erba e poi a raccogliere il frutto della pianta e poi le portano alla festa, per la festa del paese, insomma, no?
Se dovessi raccontarmi Sardegna in una parola.
Un paese che cerca di mantenere le tradizioni, però guardando anche al futuro.
La tua associazione cosa fa per Sardegna e perché?
Allora, la nostra associazione si chiama Associazione Affidatari Castanicoltori. Fa parecchio a livello fisico perché manteniamo, diciamo, l'uso civico, no? In poche parole, abbiamo dei castagneti comuni che sono di tutti gli abitanti del sobborgo, che grazie alla collaborazione dell'uso civico del paese, dell'associazione e dell'azienda forestale Trento Sopramonte, curiamo. Però la parte nostra è proprio andare fisicamente a volte a controllare, a tagliare l'erba con il disciculatore. Tempo fa abbiamo piantumato delle piante nuove nel castagneto che è stato fatto 2 anni fa nuovo, di un ettaro, con piante proprio con l'innesto del marrone di Sardegna, a concimare le piante e poi eventualmente a vedere le piante che poi muoiono mai dal cancro corticale e con tale poi ordinarle sempre in stretta collaborazione con l'azienda forestale.
Come vedi Sardegna tra 50 anni?
Porca, ma mi auguro che si sviluppi nel limite, non dico diventare un paese di 2000 persone, ma restare sui, siamo ai 1200 coi magi, sui 1500-1600 non sarebbe male. Lui ci sarebbe un po' più forza di lavoro per il volontariato, giovani in più che hanno magari idee nuove da sviluppare. Poi mi auguro che con la funivia nuova, se fatta secondo dati canoni, si possa sviluppare il paese, perché no? Qualche B&B che c'erano già poi anche chiuso per vari motivi, qualche alberghetto nuovo, magari secondo me può venire fuori qualcosa di carino, visto che è a 2 passi da Trento. Gancurze anche gira con la carriola e carete, che cosa a Trento non trovi, può essere una roba simpatica, insomma.
La cura con cui si accudisce il castagneto ci racconta un grande amore per il territorio e per la natura intorno al paese. Le persone che ho incontrato a Sardegna sono innamorate di quei boschi, di quei sentieri, di quegli scorci che rendono questo luogo così speciale.
Di camminare per i boschi e di stare in contatto con la natura. e di passeggiare in tranquillità.
Abbiamo il castagneto, tutte queste belle passeggiate, questo percorso proprio di recupero anche dei castagni.
E poi comunque anche il territorio soprattutto. Territorio, bel territorio, i giri, i sentieri che ci sono in giro a Sardegna.
Sì, racconto anche parte del territorio, i castani, le betulle e poi scorci di Sardegna e sì, anche il paesaggio, non si possono scindere le cose.
La cascata è qualcosa di unico, secondo me, che andrebbe valorizzata di più a Trento, perché tutti i turisti, io ho tanti amici che vengono da fuori, quando arrivano dall'autostrada vedono sta cascata che comunque, ridendo e scherzando, la Pisvac, no? Pisavacca, no? Che il termine Pisvac deriva dal poligono di tiro austriaco che c'è sotto dal 1850, no? E dopo è diventata la Pisavacca, perché in effetti acqua ce n'è poca, no? Perché un poca per l'acquedotto, un poca perché, non so, il motivo, insomma, ne viene giù poca. E no, è bellissima perché è alta 150 metri. E fin da giovani noi andavamo sotto la cascata a piedi e poi risalivamo, poi dalla parte sinistra c'è un boschetto. Poi hanno trovato lì anche la lapide, non so se tanti lo sanno, fino agli anni 70, la lapide di Diomitra, che fu gettata dai primi cattolici, che prima erano pagani, poi diventati cattolici, nell'anno 200-300, quando insomma, il cattolicesimo cominciò a diffondersi nei territori, e lanciarono la lapide del Diomitra, che era il tempio, era sotto la chiesetta di Sardegna, giù dalla cascata e fu trovata appunto. E fu trovata adesso e mi sembra che sia giù in provincia nel museo archeologico.
La cascata purtroppo non si può vedere, la vedi solo da Trento, perché non la vedi da qua. Infatti tanti turisti vengono e ti chiedono la cascata, la cascata non la vedi, cioè vedi la roggia che scende e però dopo non vedi quando fa il salto e non puoi vederla da sopra. Dunque te la godi solo dalla città?
Si fanno le passeggiate in questo periodo un po' meno perché col problema orsi l'attività si è molto molto ridotta o comunque si va in un gruppo un po' corposo, numeroso.
Fino a 2 anni fa tu vedevi l'afflusso delle persone che passavano per farsi il giro, per raccogliere qualche castagna così. L'anno scorso io non ho visto nessuno passare di lì perché lì c'è proprio la paura. Anche perché qui è stato visto frequentemente, insomma, nelle immediate vicinanze del paese. E allora ho capito che sarà una bella cosa, però negativa per la vita delle persone, insomma.
Anch'io stessa vado molto meno nel bosco perché ho paura dell'orso.
L'orso, chi l'avrebbe mai detto? Una volta dalla città si saliva a Sardegna proprio per vedere l'orso, che però stava in gabbia. Ma di questo parleremo nella quinta e ultima puntata di questa stagione. Quel che è certo è che gli abitanti di Sardegna hanno un rapporto assai stretto con la natura. Amano le passeggiate, la tranquillità, l'idea di stare fuori dal caos della città. E quindi, com'è vivere a Sardegna? Solo chi ci abita ce lo può dire.
È a portata d'uomo, è famiglia, è piccolo per cui tutti si conoscono e si vive bene.
Ci conosciamo tutti, ci aiutiamo ancora. Qua si vede un po' anche le associazioni del territorio, cosa riescono a creare. Quindi bambini che ancora si trovano al campo, possono giocare ancora insieme e possiamo ancora permetterci il lusso, diciamo, di lasciare i nostri bambini giocare in tranquillità per le strade.
Si sta bene in Sardegna, soprattutto per le famiglie che hanno bambini piccoli. Loro si possono muovere tranquillamente, quindi vanno al campo, si ritrovano, quindi non abbiamo la paura di farli uscire da soli. Quindi per questo motivo qui è un paese che aiuta, insomma, le famiglie.
Piccolo paesino a monte di Trento dove si sta bene, la vita è molto tranquilla e le persone sono contente.
La cosa positiva del paese è che tutti si aiutano e tutti si mettono a disposizione per fare qualcosa. Questo assolutamente è una cosa che può mancare invece da altre parti.
Il posto dove vivere è tranquillo, è fuori dal casino della città.
È un paese ideale per crescere dei bambini, secondo me, almeno fino alla terza media. Poi un po' meno.
Cioè, Sardegna si sta meglio dal punto di vista della tranquillità, e sei subito nel bosco, in montagna, eccetera. Trento è più comodo dal punto di vista dei servizi.
Poi, naturalmente, è un paese piccolo, che offre poco, quindi insomma, è un po', soprattutto poi anche per i mezzi pubblici, per i ragazzi che poi si devono anche spostare, fanno anche un po' di fatica, no? Con i problemi con la funivia, con i mezzi di trasporto.
È ancora un paese dove si può vivere da paese, insomma. Purtroppo è troppo vicino alla città e tanti vanno in città, portano via i bambini dall'asilo, dalla scuola, per praticità, insomma. Un po' alla volta stiamo invecchiando.
Sardegna però non è solo natura. È una sorta di passaggio intermedio nella celebre corsa automobilistica Trento-Bondone. È stata per anni direttamente collegata al cementificio di Piedicastello, che le ha lasciato in eredità una cava. Ma di questo parleremo nella prossima puntata. Avete ascoltato La Piazza per Aria, un programma radiofonico prodotto da Samba Radio in collaborazione con Il Funambolo. Le fotografie illustrate che potete trovare sui nostri canali sono a cura di Spazio Piera. Gli interventi musicali sono realizzati in collaborazione con Yardi Groove. Io sono Marta Marchi e ho coordinato, condotto e scritto insieme a Guido Laino questo programma, montato da Giovanni Melchiori. Le grafiche e la gestione dei social sono di Valeria Baccaro. La Piazza per Aria è stata realizzata con il contributo della Fondazione Caritro e del Comune di Trento. A questa terza puntata intorno al castagneto hanno partecipato Alessandra Nobile, Dimitri Berloffa, la Banda Storta e l'illustratrice Alice Filippazzo. Potete trovare approfondimenti, immagini e contenuti speciali sui nostri profili Facebook e Instagram. L'appuntamento è alla prossima puntata, dedicata all'ex cava Italcementi, che potete ascoltare da venerdì 20 dicembre in podcast sul sito www.sambaradio.it e su Spotify. Un saluto volante dalla Piazza per Aria.